Ave Maria e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di questa sera di Parliamo di Cultura. Ecco, diciamo che quello che abbiamo visto la volta scorsa era stato un approfondimento riferito a Sansone, uno dei giudici. Avevamo fatto uno sforzo per penetrare, diciamo, dentro questa straordinaria figura così bella, così importante. Avevamo sostato abbastanza a lungo nel capire la grandezza di questa figura biblica, di questa figura storica, perché appunto Sansone è vera persona storica a tutti gli effetti. Questa sera iniziamo un cammino più importante, in un certo senso, cioè iniziamo ad affrontare, sia pur nel poco tempo che abbiamo, per cenni, insomma, in vista di un rapido avvicinamento alla storia successiva alla incarnazione, passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, quindi la storia della Chiesa cristiana in senso proprio stretto, quindi stiamo avvicinandoci a questo momento, siamo attorno al 1000 avanti Cristo ancora però, e affrontiamo questa sera la figura del primo re di Israele, cioè di Saul. Saul è di fatto una figura drammatica, una figura tragica in un certo senso, perché Saul è figura di sovrano primo di Israele, il primo re di Israele, e la caratteristica essenziale da capire è che a un certo punto è il popolo di Israele a chiedere a Dio di avere un re. Il popolo di Israele non è più pago di essere il popolo eletto e di essere retto in un certo senso direttamente da Dio stesso, ma inizia a chiedere di avere un re come tutte le altre nazioni. Questo è un particolare molto interessante perché voi ricorderete, come dicevamo, che i giudici sono una figura particolare a metà fra il profeta e il guerriero, di uomini santi che Dio suscita per condurre a buon porto, a buon fine, chiedo scusa, le imprese che devono difendere il popolo di Israele dai vicini, soprattutto dai filistei. Pericoli ce ne sono incessantemente, ma anche senza re, in un certo senso senza uno Stato centralizzato, costituito, ben organizzato, ma semplicemente attraverso la spontanea organizzazione del popolo e delle diverse tribù di Israele, in caso di necessità, il popolo eletto è sempre riuscito a fronteggiare le insidie che lo circondano, a fronteggiare i nemici che lo circondano. Ora, perché Dio non ha fino a questo momento voluto dare un re in senso proprio stretto, forte al suo popolo? Proprio perché è il popolo eletto e ha un rapporto privilegiato e diretto con Dio stesso. Il non avere re è in questo senso un privilegio del popolo eletto. Non è un fatto negativo, non è un fatto che diminuisce qualcosa di questo popolo, al contrario, è proprio un segno, insieme a molti altri, della sua elezione. Ma questa particolarità, anziché essere compresa, anziché essere oggetto di riconoscenza verso Dio, diventa fonte di insoddisfazione e di lamento. Il popolo eletto, in un certo senso, mal tollera proprio il privilegio di non avere re, perché avere un re significa avere una dinastia regnante che si trasmetterà il potere di padre in figlio. Avere un re significa essere obbligati a pagare tasse molto pesanti affinché il re mantenga il suo esercito permanente, le sue guardie, il suo palazzo, i suoi funzionari, mentre la sua assenza fa sì che Israele sia retto da una sorta di comunità di padri di famiglia, di patriarchi che appunto vivono in pace senza bisogno del fisco, senza bisogno dei funzionari regi, senza bisogno di un governo centralizzato onnipresente e costantemente organizzato. C'è uno Stato, se vogliamo, tanto particolare quanto privilegiato. Non ci sono praticamente tasse e ogni padre di famiglia può vivere in pace nel suo campicello, sotto il suo vigneto o la sua pianta di fico, accudire alla sua famiglia, pensare ai suoi figli, crescerli, educarli, quando è il caso, armarsi e combattere insieme agli altri uomini in difesa della sua terra. Ma non c'è lo Stato nel senso forte del termine. E scatta qualcosa, se vogliamo, di incredibile. Questo popolo così privilegiato invidia i popoli che hanno un re, o addirittura un grande re, pensiamo al faraone, pensiamo a questi sovrani orientali con tutto il fasto e il lusso delle loro corti. È un'invidia ben curiosa, un'invidia addirittura quasi incomprensibile. E Dio ammonisce il suo popolo e gli ricorda che soddisferà la sua richiesta, ma questa richiesta stessa sarà causa di afflizione, per il popolo, sarà causa di oppressione, perché proprio in quanto, avrà il suo re come tutti, ecco che conoscerà il peso del fisco regale, il peso delle leggi del re, il peso della coscrizione della leva obbligatoria dei suoi figli, il peso del sequestro di vettovagliamenti, di animali domestici, o per le tasse o per il mantenimento appunto dell'esercito in guerra. Quindi di fatto vivrà tutto il peso della monarchia e questo è veramente interessante, questo paradosso che ho appena cercato di evocare e di descrivere, perché in fondo, proprio in virtù della grande analogia che governa il rapporto fra popolo di Israele prima della venuta di Cristo e Chiesa cattolica, comunità cristiana dopo la venuta di Cristo, in base a questa analogia possiamo dire che è tentazione, in fondo perenne, eterna dei cristiani, anche oggi, forse soprattutto oggi, dei cristiani, del clero, della Chiesa come istituzione, provare una specie di sudditanza verso il mondo, di, se non invidia, desiderio di emularlo, a volte anche in cose che magari non sono così positive. Ogni cristiano, ogni singolo cristiano, come piccola parte, piccola cellula del corpo mistico di Cristo, vive la stessa tentazione, una sorta di sguardo invidioso, assurdamente, sul mondo e addirittura a volte sui suoi vizi. Mentre il cristiano dovrebbe essere pago di essere ciò che è, dell'amore di Dio per lui, e non andare a invidiare nessuno per il suo stato di vita, perché questo stato di vita, se è senza Dio, è infelice e quindi non merita di essere invidiato. Invece, come alla Chiesa e al singolo cristiano, succederà di provare una specie di vergogna di sé e quasi desiderio di conformarsi al mondo, questa è una tentazione terribile, come al singolo uomo, può succedere di cadere in questa aridità spirituale, in questa invidia quasi per coloro che non sono cristiani, così gli stessi sentimenti li hanno vissuti gli antichi ebrei, li ha vissuti il popolo eletto che ha come calpestato la sua elezione e ha avuto nostalgia di essere come gli altri stati, come tutti gli altri regni che hanno appunto un re. Ecco, sulla base di queste premesse dobbiamo far notare come il primo re, il re che Dio appunto nomina, vuole dare a Israele, è appunto il re Saul. Saul è una figura biblica così importante, essendo il primo re, da essere diciamo assurto quasi a valore di simbolo universale, la sua follia, la sua mania omicida, la sua invidia verso Davide, la sua gelosia della sua grazia e delle sue capacità, Ecco, è una figura appunto, come dicevo, veramente tragica. Direi una delle più tragiche, perché vedremo che anche la sua morte è tutto fuorché, diciamo, corretta dal punto di vista di uno sguardo di fede. Quindi è una figura controversa, importante, è il primo re. È il primo re, Dio lo sceglie e invia il profeta Samuele a ungerlo con l'olio santo. E così avviene, e questo straordinario giovane, che ha una corporatura fra l'altro possente, che lo fa sembrare più alto e più grande dell'età che diciamo che ha, questo uomo appunto in particolare molto alto, si distingue nel testo biblico per la sua altezza, diventa il primo re di Israele. E la figura di Saul, che è ovviamente una figura molto ricca, è una figura, diciamo, particolare, perché ben presto entra in contatto con il giovane Davide, che è un pastore, in sostanza, già scelto da Dio per compiere grandi opere. Vi è il famosissimo episodio dello scontro con il Filisteo, con Golia, che lo insulta il popolo ebraico, e Davide, questo appunto leone, assalta e uccide Golia, lo decapita, ne prende le armi come trofei e si impone all'attenzione di tutti come salvatore, diciamo, di Israele. Quindi questo Golia, questo uomo gigantesco di un'antica stirpe di giganti, che fino a pochissimi decenni fa era appunto accettata come dato storico effettivo. Ebbene, questa stirpe di giganti viene debellata, e non è una stirpe qualsiasi, ma è una stirpe, in un certo senso potremmo definirla quasi satanica, una stirpe terribile, tanto che Davide richiama severamente questo filisteo, facendogli notare che diciamo, vivendo tutta l'umiliazione delle sue provocazioni. I due eserciti, quello ebreo e quello filisteo, sono schierati nel campo di battaglia, e per molti giorni questo esercito di re Saul si trova di fronte all'esercito filisteo e non riesce a dare battaglia, perché viene umiliato, provocato da questo gigante, che chiede una sfida che nessuno fra gli ebrei ha il coraggio di fare. E questo episodio famosissimo, che appunto è un episodio anche storico, è il primo atto che rivela la figura di Davide. Quindi Saul, dalla sconfitta di Golia ad opera di Davide, vorrà Davide sempre vicino a sé, ma nello stesso tempo, mentre lo ama, anche in qualche modo inizia a odiarlo, e la figura chiave sul piano morale, emotivo, spirituale di Saul è proprio il conflitto che ha con Davide, e la invidia cattiva, micidiale, spinta fino all'uccisione potenziale della persona che odia, l'invidia verso appunto Davide. Questa è la cifra della vita di Saul, lo scontro con Davide, il giovinetto che intuisce che sarà colui che prenderà il suo trono. Ecco, quindi la figura di Saul, la figura del primo re, è una figura che ha come cifra essenziale, a partire dall'episodio che ho appena descritto, l'invidia verso Davide, l'iracondia. Era preso questo re, lo vedremo, da veri e propri attacchi di furia che ci descrive la Bibbia, in cui cercava di colpire, addirittura per ucciderlo, il suo grande rivale, il suo grande. Colui che percepiva come il suo grande nemico la sua grande insidia, ovvero appunto il giovane Davide. Quindi la vita di Re Saul è una vita triste, una vita tragica addirittura, perché Saul fa una cosa che ha fatto, diciamo, vive esperienze appunto molto forti. È un re guerriero, è un re che combatte incessantemente guerre contro tutti i nemici di Israele, e di fatto, anche se vittorioso, ci si rende conto, seguendo appunto la vita di Saul, che il suo rapporto con Dio e con l'elezione del popolo ebraico di cui è re, è un rapporto che è ferito proprio alla radice, in modo originario, da un difetto che adesso cerchiamo di chiarire. Saul, di fatto rappresenta, con la sua invidia, la sua incostanza, il suo comportamento equivoco, doppio, la sua incapacità, diciamo, di fare bene quello che deve fare, cioè il re, tradisce essenzialmente questa cifra, diciamo, spirituale, questa essenza, ovvero la paura di essere veramente fino al rifiuto, di essere davvero una cosa sola con Dio, di essere davvero suo servo, e la pretesa folle e superba, da uomo incostante e invidioso qual è, di ricorrere, ecco, addirittura alla violenza, al fratricida in un certo senso contro lo stesso Davide. Saul quindi ha questo carattere, ecco, ripeto, incostante, invidioso, iracondo, che lo spinge a volte addirittura a levare le mani e a cercare di uccidere lo stesso Davide. E cosa rappresenta questa figura? Rappresenta un uomo che pensa essenzialmente di usare la religione per sé e per la sua gloria personale, il suo onore, e non per servire veramente Dio e il popolo che gli è affidato. Cioè, questo è il problema di fondo di Davide. Anche la sua invidia, il suo guardare, chiedo scusa, di Saul, il suo guardare male Davide, che pure gli fa bene in ogni modo, in tutti i modi, è un segno che per lui non c'è una vera fede ardente in Dio, non c'è un vero affidarsi a Dio. E questo lo porta a un uso machiavellico, diciamo, di tutto quello che accade, di tutto quello che accade intorno a lui. Ecco, questo è il primo elemento che occorreva sottolineare. Saul simboleggia tutti coloro che, avendo potere, contano, diciamo, di piegare Dio e la sua Chiesa ai propri fini e alla propria gloria personale, considerando ogni altro fine secondario rispetto a questo fine supremo che dà al nostro Stato. Ecco, in fondo, la esemplarità purtroppo negativa di Saul, che vuole usare la religione, non ha una fede vera e sincera, ci rappresenta tutti, o meglio, rappresenta tutti coloro che contano di assoggettare Dio e la sua Chiesa ai propri fini e alla diffusione, alla diffusione del proprio potere, della propria gloria, l'aumento della propria gloria. A questo punto, se, come fa Saul, non c'è vero zelo religioso nel pieno oblio di sé, ma c'è una specie di calcolo orrendo su come e quanto l'uso della religione può, diciamo, rovesciarsi a favore della propria gloria, del proprio potere, a questo punto Saul viene riprovato perché appunto se operasse come abbiamo detto, cioè operasse veramente in vista solo della gloria di Dio, ecco che allora le cose cambierebbero molto. Quello che il testo biblico ci mostra in queste due pagine è molto interessante perché si capisce in modo perfetto, trasparente, come se l'uomo si converte, Dio torna a dare le sue benedizioni. Se l'uomo si convertisse, anche se Saul si convertisse, tutto tornerebbe a posto. Invece vedremo che la fine di Saul è una fine tragica proprio perché non riesce, nonostante moltissimi segni in proposito, a liberarsi di questa cupidigia, di questo desiderio di gloria, di onore, e di primato che lo porta a cercare di fare l'impossibile, cioè piegare la Chiesa e distruggere in un certo senso la Chiesa intesa come popolo eletto e assoggettarne la presenza e il ruolo al suo servizio. È come se pensasse la religione come una sorta di instrumentum regni, cioè uno strumento di potere machiavellico che va usato allo stesso modo verso tutti. Questo atteggiamento di Saul fa sì che la sventura si abbatta su di lui. Quando assedia una città, la vince, ma prima dell'assedio Dio gli aveva detto chiaramente di non salvare nessuno, di lasciare che la città bruciasse e finisse malamente. E Saul assedia questa città nemica, la sconfigge, anziché spogliarla di tutto ciò che è prezioso e poi lasciare che appunto la città venga, anziché bruciarla, ecco, come Dio gli ordina, sogna di sequestrare almeno i prodotti più prestigiosi, le cose più di valore, per offrirle a Dio. Quindi prende questa città, come Dio gli ha ordinato, Saul è anche appunto re guerriero, sempre in guerra, ma Dio gli ordina di non toccare un solo oggetto, di bruciarla per cancellarne anche la memoria. Saul va in battaglia, conquista la città, ma dopo averla conquistata non ha la forza di obbedire a Dio e di lasciargli molti ampi commenti a ciò che fa. Ecco che quindi, vinta la città, non fa quanto doveva, non la brucia senza fare bottino, ma si porta con sé parte del bottino. E lo scopo di questa violazione dell'ordine divino è fare dei sacrifici più grandiosi, perché con tutti gli animali che ha preso dalla città, ecco che potrà fare un grande sacrificio. Quindi il fine, notate, è apparentemente buono, ma il mezzo adottato per farvi fronte è cattivo, perché il mondo non ha bisogno in quel momento di più sacrifici, ha bisogno di altro. Ecco che Dio anatemizza, diciamo così, Saul lo accusa di essere disobbediente e nonostante questi accumuli scuse e accumuli scuse di ogni tipo anche la classe di chiedo scusa anche la figura di Saul va incontro appunto a una severissima punizione. La punizione sarà la riprovazione di Saul sarà il regno che passerà a un'altra persona e sarà tolto a lui e alla sua casata. Quindi Dio interviene e sgrida pesantemente Saul per aver tolto della preda dalla città vinta e averla sacrificata, averla immolata a Dio. Non accetta il fatto che il fine è fare un sacrificio a favore di Dio, non è sufficiente per obbedire a Dio. Non basta che Saul non abbia preso questi beni per sé. Non doveva proprio prendere, perché l'ordine di Dio era di distruggere la città, di bruciarla, di cancellarla dalla faccia della terra. E questa disobbedienza viene severamente punita, perché Dio e lo Spirito Santo lascia lascia Saul che cade immediatamente nello spirito, diciamo, cattivo e che in pratica si avvia a una tragica morte per suicidio, che Saul a un certo punto sta per morire, ma sceglie di morire ricontrollando cioè sceglie, chiedo scusa, Saul si avvia verso la sua conclusione, la sua parabola di re, sempre perseguitando in tutti i modi Davide, inseguendolo ovunque, dandogli una caccia spietata per anni e anni e anni, tanto che Davide deve fuggire, per moltissimi anni il giovane Davide deve fuggire dalla vista di Saul e nascondersi nei deserti, da nascondersi nei monti. Da quando Dio ha riprovato Saul, gli ha promesso che il suo regno sarà perduto per lui e per i suoi figli, ecco, da quel momento lo Spirito Santo lascia Saul, che cade in balia dello spirito cattivo, e inizia a odiare e a invidiare senza più nessun motivo, appunto, Davide, quel Davide che avrebbe saputo probabilmente condurlo invece a una pace e a una gioia maggiore. Il più grande forse esempio biblico di quanto possa distruggere un uomo l'invidia. L'invidia, questo vizio terribile contro lo Spirito Santo, perché persona invidiosa rifiuta di gioire dei talenti che hanno le altre persone e con ciò nega allo Spirito Santo il diritto di dare talenti e carismi diversi a seconda delle diverse persone. Ecco, lo Spirito Santo abbandona Saul, che cade in balia di uno spirito cattivo e inizia a odiare senza motivo, anzi, diciamo in modo quasi illimitato, proprio Davide. Davide è viceversa un umile pastore, è stato scelto da Dio, viene da una famiglia umilissima, eppure, appunto, è stato designato per sostituire il debole Saul. Debole nel senso di incline appunto a cedere a queste ragioni così banali che abbiamo prima descritto. Ecco, questo aspetto fa capire che disobbedire a Dio, uscire cioè dal fervore, perché in fondo si può dire questo, Saul perde ogni fervore. Uscire dal dinamismo profondo della vita di grazia, permettere che lo Spirito Santo si allontani da un'anima, significa che quell'anima stessa avrà come sostegno solo nella vita e nelle sue tempeste, diciamo solo se stesso, e negare la soprannaturalità della grazia. E, ecco quello che è interessante sempre osservare di Saul è che nonostante questa invidia, questo odio verso Davide, non riesce a ferire Davide direttamente, tanto che ci sono dei tentativi di aggressione e di ferimento che però in genere Davide, con la sua grande sapienza e capacità, sventa. Vi è poi un altro episodio decisivo della vita di Saul, quando, nel dubbio su dove fosse Davide e cosa potesse fare per prenderlo, si consulta con la cosiddetta pitonessa, cioè una pizia, un ossesso, una posseduta che fa strane rivelazioni attraverso appunto delle comunicazioni. Si rivolge dalla pitonessa, che è questa specie di strega, per sapere qualcosa di lui, di se stesso, per sapere come morirà, quando morirà. E diciamo, questo gesto è un gesto di idolatria, un gesto, gravissimo che in sostanza mostra come Saul ricorra alla magia nera, ricorra alla stregoneria. Dopo questo terribile tradimento, questa apostasia della pitonessa consultata da Saul, Dio di nuovo lo ammonisce gravemente e in sostanza gli fa comprendere che il suo destino è segnato. Il paradosso della persecuzione di Davide e di Re Davide da parte di Saul è il seguente, che Saul perseguita proprio colui, l'unico, l'unica persona che è in grado di aiutarlo, perché Saul si calmava solo nei suoi attacchi di ira furiosa, solo se qualcuno che sapeva lo amasse e qualcuno che si prendeva cura di lui la vedeva, ecco, avrebbe potuto, ecco, e dovuto verso Davide avere la massima benevolenza, perché era l'unico che lo faceva uscire da questi accessi di ira, con il suono e con il canto, perché Davide, fin da giovane, è grandissimo cantore e poeta, tanto che sarà l'autore della maggior parte dei salmi. E Saul era solito chiamarlo e tenerselo vicino affinché gli suonasse qualcosa, perché mentre Davide suonava, Saul, appunto, usciva dalle sue terribili crisi di ira, di rabbia, di invidia e si calmava. Ma proprio a ridosso di questi momenti, poi cercava di nuovo di uccidere Davide. Quindi cercava di uccidere l'unico uomo che lo amava veramente, perché vedremo come la figura di Davide è una figura di grande santità e di amore veramente profondo proprio verso Saul. E mentre li perseguita, chiede anche. Chiede anche però di essere da lui aiutato, quindi c'è un circolo vizioso che fa capire che Saul è come impazzito, ha un'ossessione, ha un odio ossessivo che gli impedisce di vivere, di respirare, di essere semplicemente se stesso. C'è una battaglia finale in cui Saul, vedendosi perduto e di fronte alla quasi certezza di finire vivo nelle mani dei suoi nemici, si getta sulla propria spada, si trafigge e muore. Quindi non dimentichiamo che la morte di Saul è una morte praticamente di suicidio, e si suicida gettandosi sulla sua spada proprio perché non ha più, diciamo, quel lume intellettuale che fa alzare l'uomo fino in fondo. E di fronte al rischio di essere catturato, si uccide. E questa morte tragica di Saul è, come dire, anch'essa carica di significati, è davvero il segno che la monarchia che gli ebrei hanno chiesto è giunta, ma di fatto nasce in un certo senso già ferita. E lo dimostrano sia la vita folle di Saul, sia la sua morte altrettanto folle e tragica, sia la vita della maggior parte dei futuri cristiani. Cioè, di fatto, la monarchia, ben presto, passato qualche re, inizierà a essere una forza, una tensione grave, pericolosa, e vedremo pian pianino le varie tappe in cui si dispiega questa avventura. Questa avventura tragica e intensissima. Quindi Saul, primo re, ma non sincero nell'amare Dio, disobbediente, punito con il ritirarsi della grazia di Dio e lo sprofondare quindi di Saul nel paganesimo, nell'idolatria, in culti di destra o di sinistra, in culti cioè contrapposti, e questa è la cosa. È la cosa più amara, più tragica. E direi che nel poco tempo, perché queste erano le cose proprio essenziali, siamo molto vicini ad affrontare quel grande tema che è appunto la vita di Saul, la vita di Davide. Lo faremo nella prossima puntata. Auguro a tutti una buona domenica, una buona prosecuzione di ascolto di Radio Buon Consiglio, Ave Maria, e di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori.